conquista del contratto nazionale anche la battaglia delle donne, perché il contratto nazionale è lo strumento di solidarietà, di uguaglianza, di, e assolutamente ovvio che il contratto nazionale è lo strumento principale di uguaglianza, e quindi uguaglianza tra donne e paese, tra terra, tra però io penso che noi andiamo a fare un venivano citati prima i dati dell'inchiesta. L'inchiesta fatta nel 2007, quindi prima del contratto separato, prima della firma, da quell'inchiesta lì c'è stata un'assunzione evidente di votare le donne sempre su tutti gli aspetti condizioni peggiori per le donne. Quindi vuol dire che anche dentro alla tutela del contratto nazionale poi c'è una questione di inquadramenti, di livelli, di condizioni di salute, di tutto quanto. E faccio un esempio, mi ricordo quando venimmo a presentare l'inchiesta a Torino, mi ricordo uno dei dati di quell'inchiesta, ben prima dell'accordo di Marchionne, eccetera, uno dei dati Eliana che più mi colpì in quell'occasione era il dato sulle condizioni però di salute, il 20% delle operaie dichiarava di soffrire di insonnia, una media, cioè 4-5 volte più di quello che dicevano gli uomini. Ripeto, ben prima che arrivasse l'accordo Marchionne, eccetera, e questo mi fa dire due cose, cioè uno, accidenti, cioè che cosa deve esserci oggi? Cioè, già allora dicevamo peggio di così non si può e c'è stato tutto quello che c'è stato, ma mi viene anche da dire che il problema era prima ancora. E quindi la nostra, il pezzo che dobbiamo fare noi secondo me è un pezzo in più, perché la battaglia di tutta l'organizzazione è la battaglia per la riconquista del contratto nazionale, che tutte quante condividiamo, ma poi noi come donne secondo me dobbiamo mettere il pezzo in più, perché appunto anche là dentro a condizioni che sembrano uguali per tutti non sono uguali per tutti. E poi volevo dire una cosa su legata anche a questo, su come allora nel 2007 sembrava che appunto le condizioni di lavoro fossero tali da dire più di questo non si può cambiare niente, poi c'è stata la crisi e adesso io vengo da un territorio, lavoro in un territorio, Bergamo, dove qualche segnale di ripresa, qualche azienda c'è. E quindi aziende che magari hanno ristrutturato durante la crisi, hanno mandato in mobilità durante la crisi, poi adesso riassumono, oppure aziende che hanno lasciato a casa gli interinali durante la crisi adesso riassumono, e riassumono a che condizioni? Allora vi faccio un esempio, un po' perché vengo proprio da fresca, dalla fine di una vertenza molto complicata. Mi piacerebbe dire che vengo da, con una vittoria, invece vengo con una sconfitta due giorni fa alla Netta. La Netta è una fabbrica molto femminilizzata, il 60% sono donne, fanno le macchinette distributrici del caffè, sono 1200 lavoratrici in gran parte, leader europeo della distribuzione delle macchinette, diciamo, un'azienda che sta investendo. Sta investendo perché ha chiuso uno stabilimento in Danimarca l'anno scorso, e quindi Sabina lo sa bene, ha mandato a casa 330 persone lì e ne riassume 150 qui. Ne riassume a quali condizioni 150 qui, ci chiede il salario d'ingresso e la FIM ovviamente, che tra l'altro è maggioranza lì dentro, glielo concede. Dico che vengo dalla sconfitta, una sconfitta perché ovviamente siamo arrivati a un'ipotesi, a un accordo separato, l'ipotesi di accordo è stata votata, l'azienda ha fatto di tutto, ha volantinato, ha fatto le mini assemblee, è andata dai precari a dirgli che se votavano no li lasciavano a casa, è andata a dire che disdettava il vecchio contratto se passava, ha fatto di tutto, e quindi nonostante le assemblee siano andate stra bene per noi, poi come spesso succede purtroppo ultimamente, siccome a votare sono andati in massa tutti quanti gli impiegati e le impiegate, il no è rimasto al 40%. 70% l'accordo è passato e lì alla netta ci sarà il salario d'ingresso. Noi non lo firmeremo lo stesso perché abbiamo detto che ritenevamo illegittimo comunque sia, anche se approvato dai lavoratori, accettare che ci fosse il salario d'ingresso in un'azienda che sta andando bene e che appunto assumerà con tutti i precari per produrre la Lavanimarca, quindi per produrre una produzione stabile, ma tutti precari. E la cosa è questa, allora mi chiedo, una volta dicevamo che, prima della crisi, che la precarietà era un fatto femminile soprattutto, cioè che soprattutto erano le donne quelle a cui venivano dati, offerti lavori precari. Adesso io temo una cosa, dico temo quasi facendo una provocazione, che adesso i posti di lavoro precari sono ambiti anche dagli uomini e quindi c'è una competizione, come dire, a ribasso e anche laddove, come dire, prima il posto di lavoro sfigato, scusate se la dico così, te lo con meno diritti e con meno salario te lo offrivano a te in quanto donna, adesso non te lo offrono nemmeno più, tant'è che quando vedi in faccia le persone che stanno entrando appunto alla netta ti accorgi che la percentuale di donne scende notevolmente, perché adesso, ripeto, c'è una tale disponibilità che prima ovviamente diciamo che era un fatto discriminante che ci offrissero soprattutto posti di lavoro precario, ma adesso rischiamo appunto che il livello di competizione è tale che rischiamo di perderci due volte, anche perché un po' io, non lo so, anche proprio la sensazione quando le persone vengono da te dalle situazioni di fallimento, di cassa, eccetera, o ci sono lavoratrici che hanno perso il lavoro perché ritornano sempre lì ma che mai non riescono a trovare un'offerta, pur appunto, ripeto, in un territorio dove qualcosa si sta muovendo, ma stanno lì piantate in mobilità perché appunto non trovano nient'altro, e quindi e quando magari appunto il collega uomo, magari precario, però a qualche posto riesce a trovarlo. Quindi appunto volevo dire queste due cose e poi fare un ragionamento diverso, passare a un altro tipo proprio di ragionamento, perché tante l'hanno fatto, alcune l'hanno fatto prima di me, di parlare anche delle pratiche, cioè non soltanto di come in riunioni importanti come questa parliamo dei contenuti, di quello che andiamo a fare, ma anche delle pratiche, di come li portiamo avanti. E allora volevo dire due cose, la prima è questa. Io oggi sono qui perché me lo sono pagato il biglietto per venire qui, perché la mia struttura, nella quale lavoro da un anno e mezzo, mi ha prima detto che non mi autorizzava la partecipazione a questa assemblea. Dopo un intervento, posso finire o no?
Ma sì, siccome mi sono occupata, l'ho risolto.
Allora, dopo che si è occupata Laura, il segretario regionale della Lombardia ha telefonato alla struttura perché desse l'autorizzazione. Allora io ritenevo, francamente lo ritengo ancora, che come donna che partecipa a un'assemblea di donna non devo chiedere, non devo aspettare che sia il segretario regionale a dirmi ciò l'autorizzazione di partecipare. E quindi mi sono pagata il biglietto perché pensavo che fosse importante venire qui senza quell'autorizzazione. Poi dico un'altra cosa, sempre sulle pratiche, un po' partendo da me come hanno fatto altre compagne prima. Io appunto da un anno e mezzo sono a lavorare a Bergamo, quindi ero di Roma, quindi in una struttura molto lontana, mi sono ritrovata come molte di punto in bianco a fare un lavoro che tra l'altro non era il mio mestiere, quindi che non conoscevo, e nel giro di due settimane proprio ad avere due settimane di formazione, di affiancamento con un altro compagno, a ritrovarmi ad avere un'intera zona con fabbriche anche importanti come quella di cui vi parlavo prima, tanto per capirci, in un territorio tra l'altro che non conoscevo, perché insomma è un territorio che non conoscevo, non sapevo nemmeno le strade, tanto per capirci, e il mio è stato faticoso, e quando lo racconto spesso mi si dice sì, ma è normale che è così, è per tutti così, perché vieni presa, buttata nel mare in tempesta, poi se sai nuotare galleggi o impari a nuotare oppure affondi. E io dico questo, allora se è normale così è sbagliato, è proprio sbagliato. È proprio sbagliato. sbagliato, perché secondo me questi sono, cioè io non credo che la FIOM debba essere un'organizzazione di supereroi, perché io non, io lo dico proprio apertamente, io non sono un supereroe, non lo voglio nemmeno essere, perché penso che non serva essere un supereroe, penso che abbiamo altri modelli di riferimento noi, e che quindi anche noi tutte quante insieme dovremmo, vi prego davvero, cioè abbandonare quei modelli lì, proporne di altri, perché quelli sono modelli maschili. E io non penso che necessariamente un'organizzazione ti debba fare stritolare le tue emozioni e la tua vita personale, perché altrimenti poi è ovvio che ci saranno sempre meno delegate, perché questo succede a me come funzionaria, ma succede anche alle delegate, lo diceva in parte la compagna che è intervenuta prima di me. Allora io penso questo, che anche noi come compagne dovremmo prima di tutto fare questo, tra di noi avere un po' più di tutela tra di noi, un po' più di solidarietà tra di noi, e rifiutare modelli maschili di un'organizzazione maschile fatta per i maschi.